Giaveno, provincia di Torino, ottobre 1962. In una frazione chiamata Buffa vive una famiglia composta da 4 persone: Vivina Rolando, di 37 anni, e suo marito Giovanni Ruffino, di 39. Hanno 2 bambine, Maria e Ausilia, di 14 e 8 anni. Giovanni è tornato nel 1945 dalla guerra, è stato prigioniero. Lavora in una segheria a Bussoleno, a circa 40 chilometri. Torna a casa soltanto il sabato e la domenica. Giovanni e Vivina si sono sposati nel 1947. Prima abitavano in paese, poi, nel 52, si erano spostati in quella frazione, dove sono andati a vivere in una casetta rustica di loro proprietà e l'hanno arredata con gusto. Al piano terra la cucina, accanto una stalla con una mucca da latte. Di sopra due stanze che si affacciano sul ballatoio, una per Maria, la figlia più grande, e l'altra in cui dorme la coppia insieme alla piccola Ausilia. I Ruffino sono benestanti. Giovanni possiede vari terreni nella zona. Durante la settimana Vivina si occupa delle bambine e delle faccende domestiche e si prende cura anche del terreno attorno a casa. Di Giovanni si dice che sia un uomo che è sempre stato molto amorevole con la moglie e con le figlie. Certo, a volte i vicini sentivano le sue sfuriate, ma sono cose che capitano in tutte le famiglie. La mattina di sabato 20 ottobre, un bambino di 9 anni, di nome Luciano Giai Gischia, va alla cascina dei Ruffino. Come tutte le mattine, deve prendere un bricco di latte. La signora Vivina non consuma tutto il latte che produce la sua mucca e ne dà sempre un bricco alla famiglia di Luciano. La signora glielo lascia sul tavolo della cucina, ma quella mattina, quando Luciano arriva, rimane colpito dal silenzio che avvolge la casa. Luciano prova a chiamare la signora, chiama le bambine, ma nessuno risponde. Così il bambino nota una porta socchiusa, si avvicina, ma non appena la apre, si trova davanti ad una scena tremenda. Sul letto c'è il corpo di Maria, in un lago di sangue. Nella stanza accanto, sul letto matrimoniale, c'è la signora Viviana, è morta. Accanto a lei giace la piccola Ausilia, ancora nel suo lettino con la testa fracassata. A terra c'è un martello. Luciano corre via terrorizzato e urla: «Correte, a casa dei Ruffino sono tutti morti!» Luciano corre in paese e raggiunge la sacrestia e avverte il parroco, Don Franco Martinacci. Poi corre a casa e racconta tutto a sua madre. Le grida del bambino intanto hanno attirato molti vicini della famiglia Ruffino. Arrivano anche i carabinieri con il maresciallo Francesco Cristarella, avvisati da Don Franco. Giovanni Ruffino non è in casa e subito i carabinieri si mettono sulle sue tracce. L'ultima volta, stranamente, è stato visto la sera prima, di venerdì. È strano perché Giovanni rientra sempre soltanto il sabato. Un vicino però dichiara di averlo notato nei pressi della casa dove viveva con la moglie e le figlie. Lo ha notato che spiava da dietro una siepe una finestra di casa sua. Emergono alcuni particolari sulla famiglia Ruffino. Si dice che negli ultimi tempi Giovanni avesse sentito alcuni pettegolezzi, risultati poi infondati, a proposito della fedeltà di sua moglie. Si era molto ingelosito e ne aveva sofferto tanto. Era andato a confidarsi anche con il parroco della frazione Forno di Coazze, il luogo in cui è nato, a pochi chilometri da casa. E gli era servito perché si era tranquillizzato. Sul luogo della strage arriva il pretore di Avigliana, Mario Sensini, insieme al sostituto procuratore della Repubblica, il dottor Salvatore Episcopo. Arriva anche un medico, il dottor Zardini. Secondo una prima ricostruzione, le 3 vittime sono state uccise circa 5 ore prima del ritrovamento. Alle 11 il medico dell'Istituto di Medicina Legale di Torino, il dottor Portigliatti, effettua l'autopsia. Vivina Rolando è stata prima stordita con un colpo sulla fronte e poi strangolata. Le bambine sono state uccise con colpi di martello alla testa e una martellata l'ha ricevuta anche lei, Vivina. Nel cortile dei Ruffino gli inquirenti trovano una tuta da lavoro appartenente a Giovanni. È sporca di sangue. L'arma del delitto è una mazzetta che veniva usata per affilare le lame delle falci. Solitamente i Ruffino quella mazzetta la tenevano legata ad un ceppo di legno in cortile. La catenella legata al ceppo è stata tranciata con un colpo di scure. Giovanni è sospettato di aver compiuto quella strage. Sarebbe tornato a casa un giorno prima, durante la notte, con la sua moto. Dopo aver compiuto la mattanza, si è tolto la tuta da lavoro e pare abbia indossato l'abito da festa, un vestito grigio scuro. Dopo aver scritto alcuni biglietti, si sarebbe poi allontanato con la sua moto. Viene interrogata la sorella di Vivina, Clara, di 32 anni. La donna le aveva manifestato alcune sue preoccupazioni riguardo Giovanni. «Ho paura che finisca come sua madre. Ha terribili fissazioni. Dice sempre che sulla nostra casa incombe un'oscura minaccia, specie per le bambine. Teme possa succedere loro qualcosa di grave mentre lui è fuori di casa. Ho timore che un giorno o l'altro ci troverete tutte morte. Giovanni mi fa paura». La madre di Giovanni, Cecilia Bianciotto, è morta 2 mesi prima, a 78 anni, dopo aver passato 40 anni al manicomio di Collegno. Si dice che la donna, nel 1924, quando Giovanni era piccolo, avesse tentato di strangolarlo. I carabinieri sono alla ricerca di Giovanni Ruffino. Intorno alle 3 del pomeriggio, un contadino che sta lavorando in un campo poco distante dalla casa del delitto nota un uomo vestito di scuro, tra i filari, che lo spia. Il contadino gli urla: «Chi sei? Cosa vuoi?» E lo sconosciuto scappa. Intanto i carabinieri raggiungono un'altra casa di proprietà dei Ruffino, che si trova a qualche chilometro, e qui trovano la moto di Giovanni. Sotto un plaid che copre la sella della moto, i carabinieri trovano dei foglietti scritti con una calligrafia fittissima. Sul primo foglio Giovanni ha scritto: «Per giusto dovere di vendetta dovevo fare molti crimini. Mi sono vendicato contro la moglie e nello stesso tempo mi sono rivoltato contro le bambine nel modo più disperato. E mi sono trovato ora il cuore che mi si spezza. Batte, trabatte. Mi tremano le gambe. Non ho più la forza di reggermi. Ce la farò a salire sul tetto e a lanciarmi nel vuoto. Le mie povere bambine le ho dovute uccidere in un momento violento, atroce. Assai in fretta, altrimenti non ce la facevo. Tanto affetto avevo per loro». È straziante la reazione del papà di Vivina, Giuseppe, di 81 anni. Quella mattina, ignaro di tutto, era andato al mercato del paese e aveva notato tutti che lo guardavano, lo indicavano a testa bassa. Appena scoperto che la figlia e le nipotine sono state uccise, Giuseppe è svenuto. Quando si riprende, tra le lacrime dice: «Potevo salvarle. Ieri pomeriggio sono andato a trovare Vivina e lei ha tanto insistito perché mi fermassi a dormire, ma io non avevo voluto rimanere per non recarle disturbo. Che destino! Mi sento quasi colpevole della sua fine». Maria Rolando, una delle sorelle di Vivina, racconta di un altro episodio particolare su Giovanni. Una volta, quando lui e Vivina erano ancora fidanzati, era andato a trovarla a casa dei genitori. Era d'inverno e la famiglia si era riunita tutta nella stalla al caldo. Giovanni entrò e, senza dire nulla, schiaffeggiò Vivina, poi se ne andò e vagò per i campi e per i boschi per 3 giorni prima di chiederle scusa. Inoltre, nel 1954, quando morì suo padre, Giovanni sparì di casa per 1 settimana. Clara, la sorella di Vivina, aggiunge un altro racconto. «Un mese fa andai a trovare mia sorella. Era un sabato pomeriggio, Vivina era fuori per fare la spesa. Trovai soltanto Giovanni. Gli chiesi: "Come va?" E lui mi rispose secco, quasi adirato: "Niente bene. Mia moglie dice sempre di stare male quando sono a casa io. Questa storia la voglio finire con le mie mani, in bene o in male." Clara aveva raccontato tutto a Viviana, che rassegnata le aveva detto: "Sento già che farò una brutta fine." Ultimamente l'ira di Giovanni era rivolta anche verso un uomo con cui aveva avuto una questione di affari, il quale ora teme per la sua incolumità. Intanto si susseguono gli avvistamenti di Giovanni, che, abbandonati i propositi suicidi, sarebbe stato visto da alcuni pastori nelle montagne sopra Forno di Coazze. Sembra sia certo che si trovi in una baita a 1600 metri di altezza, dove in questo momento però infuria una bufera di neve. Il 22 ottobre, intanto, si svolgono i funerali delle tre povere vittime. A tre giorni da quella tragedia, in un freddo mattino di ottobre, dunque, le compagne di scuola di Maria e di Ausilia le accompagnano nel loro ultimo viaggio. Le loro bare e quelle della loro mamma vengono portate al cimitero di Forno di Coazze. Si vocifera riguardo dove possa trovarsi Giovanni Ruffino, il pazzo, così lo chiamano. Si dice che abbia una piccola baita nella frazione Chargeur. Dicono che si nasconda lì. Alcuni giovani guardiacaccia lo stanno cercando ovunque ma senza esito. Ci vorrebbero centinaia di uomini e soprattutto dei cani, dice uno di loro, Carlo Ostorero. La montagna è piena di burroni, di boschi. Che sia vivo o che sia morto, trovarlo è un'impresa disperata. Ci sono le gallerie delle vecchie miniere di talco, ora abbandonate. Si addentrano sotto il collo della Russa e verso il Chargeur, forse rintanato lì dentro per uccidersi. Il maresciallo Cristarella finalmente riceve un aiuto disposto dal comandante della Legione dei Carabinieri. Parteciperanno alla battuta la compagnia esterna di Torino e le compagnie di Susa e Pinerolo per aiutarlo a cercare Giovanni Ruffino. Le squadre convergeranno verso il Rocciavrè, verso la Val Chisone e la Val Susa. Verrà battuta tutta la Val Sangone e anche i colli della Russa, del Col del Vento e tutti gli altri luoghi che può aver imboccato Ruffino tentando la fuga. Ma forse il suo corpo già giace in fondo ad un burrone o in una galleria o in una miniera abbandonata. Se non si è ucciso, comunque non potrà resistere a lungo. Giovanni Ruffino possedeva una casa di proprietà in cui ora vive un uomo di 79 anni, Carlo Silvino Rolando. I giornalisti gli fanno delle domande e lui timidamente risponde. Giovanni Ruffino era come se fosse mio figlio. Non posso dire niente di lui. Mi ha dato questa casa senza chiedermi un soldo d'affitto. Mi ha portato perfino a spalle questa stufa 2 settimane fa. Era qui davanti a me, era salito a raccogliere un po' di pere. Abbiamo bevuto una volta insieme. Mi ricordo del giorno che impazzì sua madre. Ci vollero 2 testimoni per portarla al manicomio e io fui uno di loro. Non è vero che abbia tentato di uccidere il suo bambino, era solo scappata per la valle e faceva discorsi strani. Il dottor Tizzani mi chiese di testimoniare prima di farla salire sull'ambulanza. Gli chiedono se abbia paura di ritrovarsi Giovanni Ruffino di fronte dopo la mattanza che ha compiuto. Ma Carlo Silvino Rolando dice: «No, non ho paura. Che farei se venisse? Ho un letto e del pane. Glielo offrirei. Gli volevo bene e lui ne voleva a me. Sarei contento se venisse. Gli farei coraggio. Paura che mi ammazzi. Ormai sono molto vecchio. Era l'unico che salisse ogni tanto fin quassù a tenermi compagnia». In uno dei biglietti ritrovati, scritti da Giovanni Ruffino, si legge che ha sofferto molto durante il lungo internamento della madre in manicomio. L'uomo scrive: «Ancora qualcuno dovrà pagare quello che è stato fatto a mia mamma, anche se non importa più a nessuno tranne a me che sono suo figlio». Poi si è scagliato contro la gioventù moderna e cinica, senza cuore. E ha dichiarato di aver ucciso le sue 2 bambine perché non voleva che soffrissero nella vita. Mi si crepa il cuore, ma devo vendicare l'indennità di mia moglie. L'ultima frase è: ho tentato di gettarmi da un tetto, ma non ce l'ho fatta, tremo tutto. Passano i mesi. Domenica 19 maggio 1963. Finalmente, i paesi della Val Sangone si liberano da un incubo. A 2000 metri di quota viene trovato il corpo di Giovanni Ruffino. La morte risale con ogni probabilità al giorno del delitto. Mentre tutti lo cercavano, mentre i carabinieri vagliavano tutte le segnalazioni, a volte risultate false, Ruffino era morto. La scoperta del suo corpo la fa alle 10 del mattino un alpinista in gita che non vuole lasciare il proprio nome ai giornalisti. Era andato a dissetarsi a una fontana del piano della Donna, una sorgente fra le rocce. Poi era salito ancora di 30 metri e aveva visto alzarsi un avvoltoio. Lì aveva notato i resti di Ruffino. Supino, con le mani incrociate sul petto e con la parte inferiore del corpo e la spalla destra ancora sotto la neve. L'alpinista poi era sceso nella frazione Forno ed era entrato, trafelato, nella chiesa, dove c'è un tempio in cui è stata ricostruita la grotta di Lourdes, e ha raccontato a Don Viotti quello che aveva visto. Il parroco ha immediatamente telefonato ai carabinieri di Giaveno. Il maresciallo Cristarella ha raggiunto la frazione Forno con una camionetta e, insieme ad alcuni volontari, ha iniziato la marcia verso il punto indicato. Il recupero del corpo è stato molto faticoso e difficile a causa dell'avanzato stato di decomposizione. Il gruppo è rientrato alla frazione Forno soltanto alle 19:15. Era una brava persona, Giovanni Ruffino. Così dicono in paese. Sì, a volte alzava un po' i toni, ma sono cose normali che accadono in tutte le famiglie. Giovanni Ruffino si era convinto che sulla sua famiglia incombesse qualcosa di terribile. Per non fare soffrire di più le sue bambine, così ha scritto, ha dovuto ucciderle. Poi ha preso la sua moto e ha deciso di inseguire ancora una volta i suoi demoni, che lo hanno accompagnato in montagna, dove ha scelto di farla finita. Al momento del suo ritrovamento, Giovanni Ruffino indossava pantaloni di velluto, una giacca a vento, gli scarponi, in testa un casco blu. In tasca aveva un thermos e un lungo falcetto. Vicino al suo corpo sono stati trovati una boccetta di veleno talpicida e un tubetto di barbiturici con due sole pastiglie. C'era anche un coltello a serramanico. Ruffino, dunque, si è ucciso avvelenandosi. Parte del suo corpo è stato dilaniato da avvoltoi, volpi e falchi.